incontro in occasione, in concomitanza con il bicentenario della nascita. John Henry Newman, inglese, è una delle figure più interessanti e significative del secolo XIX, filosofo e teologo, ma anche persona di grande semplicità, genuinità e vita al centro della vicenda sociale e culturale della sua epoca. La vita di Newman è segnata da due svolte: la svolta di un grandissimo senso che la verità risiede nell'incontro e nella intuizione di una presenza, della presenza misteriosa di Dio nella vita, e della sua conversione, e cioè nato in terra inglese, segnata dall'anglicanesimo, si converte alla Chiesa Cattolica e diviene poi cardinale. Ricordo che di Newman c'è stato in questi ultimi anni un processo di vaglio della sua spiritualità e santità che l'ha portato a essere venerabile per la Santa Chiesa Cattolica. Io vorrei, introducendo i nostri ospiti, rileggere brevemente quattro righe di un discorso del Papa in occasione invece del centenario della nascita, che però indicano bene qual è il senso con cui vogliamo ascoltare e rincontrare questa figura. Il Papa diceva: gli anni trascorsi dalla sua morte non hanno diminuito affatto l'importanza di questa figura straordinaria, le cui idee hanno un valore particolare ai nostri giorni. Newman, amante della verità, sottolinea la ragione principale per cui la vita e gli scritti di Newman continuano ad attirare. La sua è stata una continua ricerca di quella verità che sola può rendere l'uomo libero. Indicava anche un carisma, cioè una caratteristica particolare di realizzazione e di fascino di Newman, che risiede nella necessità di una disponibilità interiore alla amorevole obbedienza a Dio. Se la società contemporanea vuole avere successo nel perseguimento della piena verità che ci rende liberi e di cui ha urgente necessità e di cui sa di aver bisogno, e cioè la ricerca della verità chiede una grande disponibilità, una disponibilità alla possibilità, una disponibilità reale a accettare la diversità che essa può imporre nella nostra vita. Questa sera abbiamo tra noi il padre Ian Kerr, che è docente di teologia nell'Università di Oxford ed è uno dei più grandi e più importanti biografo di Newman, il più grande conoscitore del pensiero di Newman. Vorrei fare un applauso, che è venuto apposta per noi da Oxford. E Onorato Grassi, che è docente a Roma di filosofia nella LUMSA, Università LUMSA, e è particolarmente, mi pare posso dire, segnato da uno studio anche di Newman e un amore al pensiero di Newman. Vorrei introdurre l'intervento di Kerr, al quale chiediamo un primo tratteggio della figura di Newman, un sintetico dipinto del suo pensiero e della sua vita. Ci sarà una traduzione consecutiva.
Well, thank you very much for inviting me here this evening.
Grazie molto per l'invito di questa sera.
I must apologize that I cannot speak at all well your beautiful musical language.
Devo chiedervi scusa per il fatto che non sono capace di parlare la vostra lingua così musicale e così bella.
So I have to use the instrument that I know, English.
Sono costretto a usare lo strumento che conosco, l'inglese.
I've spent about 30 years now, it makes me feel very old, studying Newman, and the reason for that came through an Italian.
Ho passato gli ultimi 30 anni della mia vita a studiare Newman, e la ragione per cui l'ho fatto passa attraverso la vicenda che ho avuto con un italiano.
I first came across Newman when I was doing a doctorate at Cambridge University in English literature, and it was on the Victorian period.
Per la prima volta ho incontrato la figura di Newman quando stavo facendo il mio dottorato a Cambridge sul periodo vittoriano.
And I realized that he was a wonderful writer. That's the first thing about him.
Ma accorsi subito che una delle sue peculiarità era di essere un bravissimo scrittore.
And I also saw that he was much more intelligent, seemed to me much more interesting than the other great Victorian prose writers, not novelists.
L'altra cosa di cui mi accorsi subito è che era molto più interessante, molto più intelligente degli altri autori di prosa, non romanzieri del periodo vittoriano.
Come like John Ruskin o Carlyle o Matthew Arnold.
Come Ruskin, Carlyle, Matthew Arnold.
So I had an interest in Newman, and then I was teaching English literature at York University.
Ebbi un interesse in Newman e si sviluppò in particolare quando insegnai in letteratura inglese at Oxford.
York.
At York, l'Università di York.
And an Italian professor invited me to, just by chance at a dinner I happened to be at, invited me to do an Italian edition of Newman's Idea of a University.
E il professore italiano allora mi invitò a presentare il pensiero di Newman in Italian edition.
In Italian, yes.
In Italian.
In Italian.
In italiano.
And the Italian edition was never published.
Ah no, una pubblicazione di Newman in italiano, ma questa pubblicazione non fu mai realizzata. Ma alla fine realizzai una grossa edizione critica per le edizioni delle Oxford University.
The reason I'm speaking autobiographically is to try to introduce you, I hope this is right, to the various aspects of Newman. So first I was fascinated by him as a writer and then as an educationist.
La ragione per cui vi parlo della mia autobiografia è di cercare di farvi capire come mi sono avvicinato al pensiero di Newman e come inizialmente come educatore innanzitutto è stato uno dei punti iniziali, diciamo, che mi ha affascinato.
Well, then I left my job in order to become a priest.
Poi lasciai il mio lavoro per diventare sacerdote.
So then I began to study theology and particularly well theology, I'd already studied philosophy, but
allora cominciai a studiare teologia dopo aver comunque già studiato filosofia.
Then I began to see how enormously important Newman is as a theologian.
E cominciai ad accorgermi quanto Newman era importante come teologo.
So we're talking about a great genius in English terms, who was a great English writer.
Stiamo parlando di un grande genio che oltretutto era anche un grande scrittore inglese.
But we're also talking about a great figure for the whole Catholic Church.
Ma stiamo anche parlando di una grande figura per l'intera Chiesa cattolica.
And my own view is that just as Bellarmine,
la mia visione personale è come Bellarmine
is a great doctor for the Church in the Tridentine era.
E come Bellarmine è un grande dottore della Chiesa nel periodo tridentino.
Newman, who has often been called the father of the Second Vatican Council,
Newman, che è anche considerato il padre del secondo Concilio Vaticano,
is the great doctor, is the great teacher for the period of the Church in which we are living today.
Può essere considerato il grande dottore della Chiesa, del periodo della Chiesa in cui viviamo oggi.
About a month ago, I was in Washington.
Solo un mese fa ero a Washington.
And I was talking to the American theologian who's been made a cardinal, Cardinal Dulles.
E parlavo con questo teologo americano, il cardinale Dulles, che recentemente è stato fatto cardinale.
And I said, do you think that Balthasar is the Newman of the 20th century?
E gli chiese se riteneva che Baltasar era il Newman del XX secolo.
And he said, no, there is no one like Newman in the
20th. E rispose, non c'è nessuno nel XX secolo come Newman.
Not Rana, not Balthasar.
Né Rainer né Baltasar.
So we are talking about a figure who is both very English and a great genius in my own culture, but also somebody who is this has this universal significance.
Quindi stiamo parlando di una figura che è un genio nella cultura inglese, ma che può essere considerato altrettanto in una prospettiva universale.
I think you want to hear something about the history of Newman as well, don't you?
Yes, in fact.
Yes.
Volete un po' della storia di Newman.
That's just a way of taking you into Newman as a writer, as an educationalist,
as a theologian. Questo per introdurvi a Newman come scrittore, come educatore, come teologo.
And as an important philosopher too.
E come un importante filosofo anche da non dimenticare.
So Newman, born in 1801, died in 1890.
Nasce nel 1801 e muore nel 1890.
So his life was almost the entire 19th century.
Quindi la sua vita attraversò l'intero XIX secolo.
So he grew up in one England and he died in a very different England, which would then become the superpower.
È cresciuto in un certo tipo di Inghilterra ed è poi si è poi ritrovato in un'Inghilterra totalmente diversa.
And he had abandoned he grew up as what we would call, I think, an ordinary Bible Protestant.
È cresciuto come quello che possiamo considerare un qualsiasi protestante ordinario, diciamo.
He was an ordinary, his family were ordinary Church of England, it wasn't a sacramental church nor was it a dogmatic church.
La sua famiglia apparteneva alla chiesa ordinaria, non era,
it was neither sacramental nor
né sacramentale né dottrinale.
But during this time Newman acquired a great love of the Bible and the scriptures.
Ma durante questo periodo Newman acquisì una grande passione per la Bibbia e per le scritture.
And he knew enormous quantities of the Bible off by heart.
E conosceva vastissime parti della Bibbia a memoria.
And then at the age of 15 in adolescence he underwent an evangelical conversion.
E all'età di 15 anni sviluppò una conversione evangelica.
And so he experienced something of the he experienced the importance of conversion.
Fece proprio esperienza di quello che possiamo chiamare la conversione.
A conversion to the person of Christ.
Conversione alla persona di Cristo.
And that went on for several years, and then he went to Oxford to study.
Questo proseguì per vari anni finché andò ad Oxford a studiare.
And although he was a very brilliant student, he did very badly in his examinations.
Seppure fosse uno studente molto brillante, comunque andava molto male agli esami.
So when he is made a saint, he'll become the patron saint of people doing examinations.
Quindi quando verrà fatto santo sarà sicuramente santo di coloro che danno esami.
But in spite of that, he was appointed to what we call a fellowship at Oriel College, which was the most prestigious college in Oxford then.
Nonostante questi suoi limiti, gli fu comunque data una borsa di studio.
Oriel.
All'università.
Oriel College.
Al College di Oriel.
The University of Oxford University. And there he encountered what today we would call liberal Protestantism.
E lì incontrò il protestantesimo liberale.
And he learned there, as he said, he learned to use his ragione.
E lì imparò ad usare la sua ragione.
He learned that how important theology reflection is.
E cominciò a capire quanto importante fosse la riflessione teologica.
Although, but of course he did not accept liberal Protestant theology, but he brought away from it this experience, something of this sense of the importance of the intellectual life in.
Sebbene non condivideva e si contrapponeva, diciamo, al protestantesimo liberale, ne trasse comunque qualcosa di la grande sottolineatura dell'importanza della riflessione intellettuale.
And then he got into trouble with the college because he had a very.
Si mise nei guai col college.
Because he had very strong views about how the teaching should be done.
Perché aveva proponeva una prospettiva molto precisa di come andava realizzato l'insegnamento.
And he was a pioneer of what we call today the Oxford or Cambridge tutorial system.
Ed era allora un pioniere di quello che oggi chiamiamo il sistema tutorial.
Tutorial, I don't know how you say that.
Tutoriale, sì, di Oxford e di Cambridge.
Yes, for him the ideal was the Socratic dialogue between the interaction between student and teacher.
Per lui era di grandissima importanza il rapporto dialettico tra lo studente e l'insegnante.
So the college authorities stopped him from teaching.
Le autorità dell'università gli impedirono di proseguire l'insegnamento.
But in those happy days you could stay in an Oxford college even if you didn't do any teaching.
Ma in quei giorni felici si poteva comunque restare sul campus, diciamo, dell'università anche se non si era assegnato l'insegnamento.
And so he began his profound study of the fathers.
E quindi ebbe modo comunque di continuare i suoi studi dei padri della Chiesa.
Because he asked the question he had seen these, he had been through Bible Protestantism, Evangelical Protestantism, he had had experience of liberal Protestantism.
Aveva dunque visto cosa significava il protestantesimo biblico, il protestantesimo evangelico e infine il protestantesimo liberale.
So where was Christianity to be found? What was the true?
Si domandava dove effettivamente si potesse trovare la cristianità e quale fosse la vera tradizione cristiana.
So he thought to himself, I'm putting it very simply this evening.
Ve lo sto ponendo in modo semplice, evidentemente.
Let us go back to the first writers after the New Testament, the Greek fathers.
E quindi si cominciò ad interessare ai padri della Chiesa e ai primi scrittori dopo il Vangelo, gli scrittori greci, possiamo dire.
And this was his real theological foundation is profoundly eastern rather than western.
Dunque il suo pensiero teologico possiamo dire che è più orientale che occidentale.
So that is why the Orthodox find Newman's thinking very very simpatico.
Questa è la ragione per cui gli ortodossi trovano il pensiero di Newman anche così simpatico.
We don't have a word.
Così vicino.
We don't have simpatico a word in English because we are not very simpatico.
Non hanno la parola simpatico in inglese perché non sono molto simpatici.
And so those years were the time when the so-called Oxford movement that Newman and some of his friends and colleagues began.
Quelli erano gli anni in cui Newman insieme ad altri suoi amici e colleghi iniziarono il movimento di Oxford.
To seek to rediscover and emphasize the Catholic nature of the Church of England.
Per riscoprire e sottolineare la natura cattolica della Chiesa inglese.
And the study of the fathers was crucial to this.
E lo studio dei padri evidentemente era fondamentale per questo.
Because these Anglicans were looking back to the early church to try to discover what authentic Christianity was.
Questi anglicani si rivolgevano alla tradizione dei padri per cercare di capire effettivamente cosa fosse il cristianesimo autentico.
And because they were faced with various problems at the time about the nature of the Church of England.
Si trovavano a dover riflettere su molti dei problemi di allora sulla natura della Chiesa inglese propriamente.
And so Newman became a great expert on the Greek fathers particularly.
Newman diventò un grande esperto dei padri greci della Chiesa.
So we have here, if you like, a very ecumenical figure, somebody who becomes a Catholic. But has gone through these other.
Abbiamo quindi qui evidentemente una figura molto ecumenica perché diventa cattolico ma passando attraverso tutte queste fasi che vi abbiamo detto.
Anyway, to cut a long story short, Newman in the end became convinced.
Per fare una lunga storia breve, alla fine Newman si convinse
that the Church of England was not a part of the ancient Catholic Church.
Che la Chiesa inglese non era parte della Chiesa primitiva.
And he wrote a very famous book. Just it was a very dramatic book because he left it unfinished, having decided to become.
Scrisse un libro molto drammatico che lasciò non finito perché decise di diventare cattolico.
And the book is called An Essay on the Development of Christian Doctrine.
E il libro si chiama Saggio sullo sviluppo della dottrina cristiana.
And in it, Newman had become convinced that the Catholic Church was the successor to the early primitive church.
E in questo saggio Newman si convinse che la Chiesa cattolica era la vera continuazione della Chiesa primitiva.
And he wrote this book in order to show that development was not only was something that one saw in the early church.
Scrisse questo libro per mostrare come lo sviluppo era qualcosa già presente nella Chiesa primitiva.
And that this development was the only church that was still was able to develop but to have an authority to authenticate developments.
E vide che l'unica chiesa che aveva proseguito questo sviluppo e che aveva l'autorità di proseguirlo
was the Catholic Church.
Fosse la Chiesa cattolica.
And so he became a Catholic in 1845.
E dunque divenne cattolico nel 1845.
But just to go back a few years.
Ma per andare indietro di un paio di anni.
Well, 2 years in 1843.
Nel 43.
He delivered a very important university sermon that was really a kind of lecture.
Fece un sermone universitario che aveva qualcosa della conferenza.
And it was on the subject of doctrinal development.
Ed era sul tema dello sviluppo dottrinale.
And it was the last of this great series of university sermons that he preached starting in 1839.
E fu tra gli ultimi di questi sermoni universitari che propose, che offrì nel 1839.
Because we need to remember that while he was engaged in this great development and in the Oxford movement,
dobbiamo ricordarci che mentre era fortemente partecipe del movimento di Oxford,
he was also deeply concerned with the fundamental problem of faith and reason.
Era comunque molto preoccupato e attento al tema della fede e della ragione.
So before this sermon, because they're really lectures, but they were called, they still exist, these university sermons delivered in Oxford. So you needn't translate that. So okay. Not important. But before this last sermon on development, he preached a series of sermons on faith and reason.
Quindi prima di quest'ultimo sermone sullo sviluppo della dottrina, ne fece degli altri sul concetto di ragione e fede.
Now these sermons are hugely important.
Questi sermoni sono di un'importanza straordinaria.
Because Newman in the 19th century, like other Christians, was faced with a dilemma.
Perché Newman nel XIX secolo, come altri cristiani, era posto davanti a un dilemma. La sfida intellettuale offerta dall'illuminismo è accentuata dal movimento empirista filosofico, diciamo.
And then in the 19th century by the rise of science.
E nel XIX secolo dalle conquiste della scienza,
Christians were left with this problem.
I cristiani si ritrovarono con un problema.
If the only things that are objectively true,
se le sole cose che sono oggettivamente vere
are either things that are logically or mathematically true,
sono o le cose che sono matematicamente o logicamente vere,
or that can be demonstrated empirically,
oppure che possono essere dimostrate in modo empirico,
then what are religious propositions?
E allora che cosa ne dobbiamo fare delle proposizioni religiose?
So there was during that century there was a tendency to go in two distinct ways.
Dunque durante il XIX secolo si svilupparono due diverse tendenze.
Well, within the Catholic Church, of course, later on there was a movement towards a scholasticism, to returning to St. Thomas.
Nella Chiesa cattolica ci fu un ritorno alla filosofia scolastica, in particolare ovviamente a San Tommaso.
But of course the one that was affecting Newman in England at the time and was to become so powerful in Europe.
Ma quella che influenzava Newman allora, che divenne così potente anche attraverso l'Europa,
was that whole intellectual movement that begins with the German philosopher Kant.
Fu tutto quel movimento intellettuale che comincia con il filosofo tedesco Kant,
and then goes through Schleiermacher,
che arriva fino a Schleiermacher,
Bultmann, and so on,
e così via, fino ai giorni nostri.
So that religious propositions are merely subjective.
Che sostiene sostanzialmente che le proposizioni religiose sono soltanto soggettive.
They may state religious truths, religious moral postulates.
Che possono affermare postulati morali.
Or express an attitude or an attitude towards life.
Che esprimono un atteggiamento verso la vita.
So that this is true for me. But not necessarily true for you.
Quindi relativizzando la verità.
So Newman was confronting this problem and he found a third way.
Newman si confrontava dunque con questo problema e individuò una terza strada.
And that was to develop a much richer and deeper understanding of human reason.
E fu di sviluppare una conoscenza più profonda e più ricca della ragione umana.
And he came to see that religious reasoning.
E cominciò a vedere che il ragionamento religioso,
long before Wittgenstein,
molto prima di Wittgenstein,
he came to see that the different kinds of there are different kinds of reasoning and different kinds of discourse used in different subjects.
Si rese conto che c'erano diversi tipi di discorsi, di diversi tipi di modi di ragionamento a seconda dell'oggetto.
So the problem that confronted the Christian theologian or philosopher.
Il problema con cui si trovava il teologo cristiano non è diverso dal problema che deve affrontare il filosofo morale o lo storico. O comunque di qualsiasi altra disciplina diversa da matematica, scienza.
What has made Newman particularly interesting to people today is that
ciò che ha reso Newman particolarmente interessante alle persone oggi è che molto di ciò che la filosofia della scienza dice oggi è molto simile a quanto Newman diceva allora.
Because we don't see philosophy of science is not quite the simple thing that people thought in the 19th century.
La scienza non è quanto pensavano molti dei pensatori del dell'Ottocento, quell'oggetto semplice che era considerato nell'Ottocento.
Now, Newman was not aware that this was going to happen.
Newman certo non poteva essere consapevole di questo cambiamento.
But he had already understood things about the human reason.
Ma cominciava a capire molte cose riguardo alla ragione umana.
That were only to become clearer in the last century and in our own day.
Che si sarebbero potute soltanto comprendere nel nostro secolo, nell'era contemporanea.
So while Newman was continuing his theological development, he had already begun very important work in the area of philosophy of religion.
Dunque, mentre Newman aveva già sviluppato molte riflessioni nell'area teologica, allo stesso tempo altrettante riflessioni possiamo dire che le stava sviluppando nell'area filosofica.
And so then after that in 1870 he produced his big philosophical work.
Dunque, infatti, nel 1870 produsse il suo lavoro filosofico più importante.
As a Catholic, of course,
da cattolico, ovviamente,
the grammar of assent,
che è la grammatica dell'assenso.
Meanwhile, during his Catholic years,
nel frattempo, durante i suoi anni cattolici,
he made many significant contributions,
realizzò molti contributi significativi
theology of the church, to ecclesiology.
Alla teologia della Chiesa, all'ecclesiologia.
And so he had important writings about the laity, for example.
Produsse dunque molti scritti di grande rilevanza sulla laicità.
The understanding of infallibility.
Sul tema dell'infallibilità.
The relation between freedom and authority in the church.
Sul rapporto tra la libertà e l'autorità all'interno della Chiesa.
But underlying all these, underneath.
Ma diciamo come sostrato di tutte queste riflessioni.
We always have to remember that for Newman had already understood the truly scriptural and patristic understanding of the church.
Dobbiamo capire che Newman aveva capito la vera natura.
The true nature, scriptural and scriptural and patristic from the fathers.
La vera natura della riflessione dei padri della Chiesa.
And so the theology of the church that we find in Vatican II's Lumen Gentium, chapters 1-2.
Dunque la teologia che troviamo Vaticano II, nella Lumen Gentium,
chapters 1-2.
Capitolo 1-2.
Greatly neglected texts of the council.
Molto ignorati come testi del concilio.
Where we see the church as the mystery, as the sacrament of Christ.
Dove vediamo che la Chiesa è il mistero, il sacramento di Cristo.
And no longer in the Tridentine terms of the church consisting of hierarchy, clergy.
E non più nella prospettiva tridentina della Chiesa vista in chiave gerarchica.
But fundamentally before that.
Ma prima ancora di della sua gerarchia.
The church has the communion of the baptized, those who have received the Holy Spirit.
La Chiesa ha la comunione dei battezzati, di coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo.
And upon them the Holy Spirit bestows both hierarchic and charismatic gifts.
E su di loro lo Spirito Santo offre i doni della gerarchia e della santità.
So this is not something we can get onto this evening.
Questo non è qualcosa che possiamo approfondire questa sera.
But Newman's theological connection with the new ecclesial movements in the church.
Ma Newman comunque è collegato a molti dei nuovi movimenti ecclesiali all'interno della Chiesa.
And with his understanding of the charismatic dimension of the church.
E la sua comprensione della dimensione carismatica della Chiesa.
That the present pope has emphasized so much.
Il Papa attuale ha molto sottolineato.
So I'm not quite sure how much longer you want. Is that enough? Well, I don't quite know how much longer. Do you want me to stop that?
That's fine.
Yeah. I've said too much.
Bene, grazie. Chiederei adesso al professor Grassi un primo intervento per poi proseguire anche con padre Kerr per raccontarci alcuni aspetti di un'originalità che lui considera oggi attuali per noi di Newman.
Io ringrazio innanzitutto dell'invito e devo dire che per me è un onore grandissimo sedere a questo tavolo con padre Jan Kerr, che non solo è un'indubbia, indiscutibile autorità sugli studi newmaniani, ma ha dato a tutti noi che ci siamo voluti in questi anni avvicinare a Newman una luce che altrimenti non avremmo avuto. Quindi per me è realmente un onore essere qui a parlare con lui questa sera. Si è di fronte a un paradosso, almeno in Italia, quando si ha a che fare con Newman. Newman da noi in Italia è ancora un autore sconosciuto. E il paradosso è che appena ci si avvicini a qualche sua pagina, si resta irrimediabilmente affascinati da lui. È strano questo paradosso. Come un autore così forte, così significativo per l'animo umano, rimanga in una terra come quella italiana ai più ancora sconosciuto. Forse, io l'avevo scritto pubblicando un'antologia che voleva essere un libro di pochi mesi, questa era la mia ingenua speranza, un libro da buttare, quindi scrivevo nell'introduzione, perché si potesse andare direttamente ai testi di Newman e lasciare questa antologia. Forse era ingenua questa prospettiva, forse perché da noi abbiamo sempre sentito di più il peso di un cattolicesimo politico, di autori che ci parlassero di una concezione della vita, ma da un punto di vista politico. E in questo senso scegliere Newman è scegliere per un cattolicesimo culturale. Scegliere Newman come punto di riferimento del proprio pensiero è scegliere un'altra dimensione, che non è quella del cattolicesimo politico, è pur importante, ma di una riflessione che cerca di andare al cuore del problema della modernità, del problema moderno. Quando Leone XIII aveva in pectore, aveva annunciato da alcuni suoi la porpora cardinalizia, Newman aveva detto: vedrete il mio primo cardinale quale sarà. E Newman era per lui quel cardinale che avrebbe, quella figura che avrebbe posto la Chiesa nei rapporti col mondo moderno, al cuore del problema moderno. Giustamente padre Kerr prima ha sottolineato che il cuore di questo problema moderno è l'idea stessa di ragione, ed è su questa che Newman ha maggiormente portato la sua riflessione, con uno stile e un carattere tutto suo, appunto forse per noi latini, o forse per una certa cultura molto sistematica, molto abituata alla formalizzazione, strana, una dimensione strana, una dimensione certamente attenta ai fatti della vita. Newman diceva: si ragiona non solo con la mente, si ragiona con l'uomo intero, è tutto l'uomo che ragiona, è tutta la vita che si porta dentro nel ragionamento, non è solamente una parte di noi stessi. E nei suoi scritti Newman, che è un autore asistematico, certamente quando scrisse la Grammar of Assent fece fatica, la riscrisse molte volte proprio per cercare questa forma sistematica che non gli veniva, perché era un autore vivo, un autore che appunto, secondo anche lo stile anglosassone, avvertiva l'esperienza prima della sua teorizzazione. Ecco, questa aderenza, questa prospettiva, questa aderenza alla vita concreta è insieme diciamo il pregio e anche il fascino dello stile, della riflessione newmaniana, che lo fa molto vicino ai problemi che oggi anche noi viviamo. Ho avuto occasione un mese fa, di tenere un corso su Newman a Lugano, e mi ha molto sorpreso il fatto che alcuni studenti mi abbiano poi scritto dicendo che avevano incontrato per la prima volta un autore che risolveva i problemi che loro sentivano veri in quel momento. Quindi è ancora una voce, ha ancora un contributo che può essere significativo per le attese, erano giovani allora, quelli giovani di oggi, del momento di oggi. È un auspicio quindi che incontri come questo, poi finisco questa breve introduzione che non avevo preparato ma sollecitato dal direttore mi sono sentito di fare, un auspicio che Newman possa essere più diffuso e conosciuto anche fra il pubblico italiano. Il tema scelto per questa sera non è peregrino, non è estraneo alla produzione letteraria di Newman, il tema del pregiudizio e della realtà. E nel corso della sua ampia produzione Newman ha riservato un posto di assoluto riguardo al problema del pregiudizio. Adesso dedica alcuni fra i più filosofici dei sermoni universitari, cui padre Kerr ha già citato, quelli tenuti a Oxford tra il 1826 e il 1843, quasi per intero dedica le Lectures on the Present Position of Catholics in England, che sono del 1851, ampie pagine dell'apologia pro vita sua del 64 e anche gran parte della gramma. Le ragioni di questo interesse al pregiudizio, al tema del pregiudizio, sono molteplici, ma credo non sia una semplificazione eccessiva affermare che essa possono ricondursi a due preoccupazioni principali. La prima è quella che potremmo dire con un termine spiccatamente newmaniano, è la cura dell'intelligenza, cioè delle regole ma anche delle esperienze che l'intelligenza umana deve rispettare e deve compiere per essere educata in modo conforme alle esigenze della natura umana. E la seconda preoccupazione è la situazione culturale, civile e religiosa in cui Newman viveva, spesso contrassegnata da forti accenti anticattolici, pregiudiziali, da consuetudini non accettate consapevolmente, da modi di pensare e di fare legati più alle tradizioni di una società che alla verità delle cose. Credo non sia azzardato dire che entrambe queste preoccupazioni furono presenti nella stessa misura nella riflessione newmaniana, sebbene i diversi contesti abbiano poi suggerito toni e stili diversi. Quando Newman parla della cura dell'intelligenza, ne parla da maestro, da educatore, con grande attenzione. Io leggo ai miei studenti quello scritto di Newman su come si fanno gli studi di base, come si accede all'università, una forma, ricordava prima padre Kerr, di tutorato, qual è la preparazione che gli studenti devono avere. E Newman paragona il saccente studente che arriva al colloquio e dice di sapere moltissimo, ma appena viene interrogato su cosa significa anabasi, lui perde il filo, non sa più che cosa dire. Quindi uno studente di grande cultura superficiale, che Newman considera non degno degli studi universitari, e invece lo studente che non sa molto ma sa bene le cose che sa, quindi sa usare la sua testa, sa ragionare, e che Newman considera di grande futuro per la scienza e per la cultura e per l'università. Quando Newman parla così della cura dell'intelligenza, ne parla appunto da educatore. In questa prospettiva, potremmo dire antropologico-cognitiva, egli combatte il pregiudizio come il facile errore delle menti non preparate. Ecco, allora il pregiudizio comincia a comparire. È il facile errore delle menti non preparate. Quando invece Newman parla del pregiudizio sociale, lo stile allora diventa combattivo, polemico, a volte anche violento, ironico, come ad esempio è nelle Lecture, di cui abbiamo finalmente la traduzione italiana, l'edizione italiana, una bella edizione curata dal professor Bruno Gallo, curatissima, peccato che la veste tipografica non sia degna dell'opera. D'altra parte i due piani non sono nettamente separabili. Si pensi al fatto che la polemica con quella che Newman ebbe l'audacia di definire la tradizione protestante, un'audacia perché un protestante non ammetterebbe mai di essere inserito in una tradizione. Ognuno, e lui nelle Lecture usò il termine la tradizione protestante, la quale veicolava in misura massiccia e estesa il pregiudizio anticattolico. Ecco, non solo scaturì dal contesto inglese di metà secolo e dalle reazioni che erano state provocate dal ripristino, dalla reintroduzione della gerarchia cattolica in Inghilterra, quando appunto Pio IX restaurò la gerarchia cattolica nel 1850, suscitando un moto di reazione violentissimo. In Inghilterra si parlò di aggressione romana, di aggressione papale contro la Gran Bretagna. E appunto nel bel saggio fatto da Gallo si possono avere ampie informazioni su questo fatto. Non solo dal bisogno anche quindi di rafforzare i cattolici, gli sparuti, i gruppi cattolici in questa polemica, ma anche dalla quella che Newman chiamò la lotta per la verità, che di per sé non ha né partito né confini. Quindi non fu solamente una polemica strumentale, la sua, contro il pregiudizio che si aveva nei confronti dei cattolici. Fu una lotta per la verità che in quel momento avveniva nella polemica o nell'attacco contro i cattolici, ma che Newman ingaggiò per difendere quella che per lui era il principio dogmatico, cioè che esiste la verità, quello che lui chiama il principio dogmatico, esiste la verità, non esistono solo opinioni al mondo, esiste la verità. Ora, quando Newman compie l'analisi del pregiudizio, era ben consapevole che il peso di questi, dei pregiudizi contro i cattolici nell'anglicanesimo era forte ed era persuasivo. Un pregiudizio che giungeva fino alla raffigurazione manichea, Newman parlerà di pittura contro i cattolici, proprio nel senso di rappresentazione della pittura, in cui i buoni e i giusti stavano dalla parte dei protestanti e degli anglicani e i cattivi, i perversi, dall'altra parte, i cattolici. E chi ha avuto modo di vedere qualcuna di queste rappresentazioni, di queste pitture, ben si ricorda, può ricordarsi di come la satira si sia spinta fino a degli eccessi. Il pregiudizio di cui Newman parla è un pregiudizio che giungeva a parlare, lui dice con toni anche ironici, della papessa Giovanna, raccontando in alcune pagine questa storia, che poi questa fama che circolava in ambiente inglese di questa papessa, di cui tornando da Roma molti avevano raccontato e di cui tutti davano sicura testimonianza di aver visto a Roma delle statue della papessa Giovanna, addirittura nella Basilica di San Pietro, per un errore di lettura del latino naturalmente. I pregiudizi sul Medioevo e Tabuia, in cui avvenivano i più scellerati delitti contro l'uomo, il pregiudizio dei gesuiti, i malfattori, perversi intellettuali che rovinavano gli spiriti giovanili, i pregiudizi contro il monachesimo, cui, prendendo poi lo spunto da Gibbon, sarebbe stata imputata addirittura la rovina dell'impero romano e la crisi di ogni civiltà che l'uomo avesse voluto costruire. Ebbene, di tutti questi pregiudizi di cui appunto Newman dà ampia documentazione, a volte con toni ironici, soffrivano i cattolici. Soffrivano i cattolici, che dunque erano considerati parte non solo minoritaria, ma non degna. Newman in tutta la sua vita si sforzò di dimostrare di essere un fedele inglese, tanto quanto era fedele, una volta convertito, alla Chiesa di Roma. Cosa che appunto dall'accusa di tradimento dovette sempre difendersi. Anche nella lettera al Duca di Norfolk, quella bellissima lettera in cui Newman fa un'esaltazione della coscienza, del valore della coscienza, dimostrando a tutti e convincendo gran parte della sua profondo radicamento nella tradizione inglese e nello stesso tempo della sua autentica cattolicità. Ma di questo pregiudizio Newman stesso era stato vittima, si sentiva vittima. Nella sesta lettura, nella sesta conferenza, parla dei quattro episodi in cui lui, una volta convertitosi al cattolicesimo del 45, venne fatto oggetto, come di uno che era stato manipolato, che usava strumentalmente di questa conversione, eccetera. Dunque, Newman avverte il peso di un pregiudizio sociale, di un pregiudizio culturale, e si interroga sulla natura del pregiudizio, che cosa sia il pregiudizio, in che cosa consista. E se ne interroga, come dicevo prima, non solo per rispondere ad una polemica che avveniva d'occasione, ma perché egli vedeva nel pregiudizio il peggiore impedimento a una formazione intellettuale autentica. Nella prefazione a questo testo egli scrive: che fin tanto che la comunità in cui noi viviamo è infestata da pregiudizi, è prematuro tentare di dimostrare la verità di una dottrina che è oggetto proprio di quegli stessi pregiudizi. Sarebbe come voler erigere edifici nella foresta vergine, prima di aver abbattuto gli alberi. Newman è consapevole che non si può comunicare la verità fin tanto che la mentalità comune è pervasa di pregiudizi. Sarebbe come cercare di costruire in una foresta piena di alberi, non si riesce a creare un muro. Ma qual è la natura del pregiudizio? Che cos'è il pregiudizio? E come si produce? Ora, e qui magari chiederò anche a padre Kerr, e la preoccupazione di Newman è tanto fondata sul bisogno di sviluppare un'intelligenza autentica che la sua polemica, la sua difesa del, la sua lotta contro il pregiudizio, scusate, non è circoscritta alla polemica anticattolica, ma la si trova ad esempio negli scritti precedenti, nei sermoni universitari. Prova che appunto la sua prospettiva era di rivalutare il valore della ragione contro ogni depotenziamento della ragione stessa. In effetti, che cos'è il pregiudizio? Newman lo definisce così: è un giudizio in anticipo, un giudizio che si forma prima che un problema particolare venga sottoposto alla nostra attenzione. Ora, per spiegare come questo avvenga, bisogna tener conto, come Newman sottolinei molto, che lo spirito vivo, la mente dell'uomo, quando è viva, quando è all'opera, è sempre tesa a giudicare. Lo spirito passivo subisce, ma lo spirito vivo è lo spirito che tende a giudicare, che tende a esprimere giudizi. Ora, il pregiudizio si forma proprio per questa tensione forte che lo spirito umano ha di giudicare e per la mancanza di conoscenze adeguate che possono essere. L'alito dell'esistenza, non si vive senza ragionare. L'uomo che vive tende a giudicare, ma quando applica, quando realizza il suo giudizio sulla base di informazioni errate o di poche informazioni, inevitabilmente cade nel pregiudizio, cioè assume una conoscenza mediocre come, e lacunosa come fondamento dei suoi giudizi. E inevitabilmente viene a costruire dei pregiudizi. Così egli dice, ad esempio, nel 14° sermone universitario e anche nel 4°. Scusate se cito. Ma quando l'esercizio della ragione va al di là delle nostre conoscenze, quando le conoscenze sono limitate, la ragione è attiva, quando le verità accertate sono poche, i ragionamenti sono numerosi, in questi casi l'indulgere ai sistemi può essere pericoloso. In questi casi ci sarebbe bisogno di prudenza, di diffidenza verso se stessi, di costante paura delle presunzioni, dei paradossi, della perdita di contatto con la realtà, per mantenere le nostre deduzioni entro i limiti del giusto e per evitare che le nostre deduzioni assumano il carattere di scoperte. Quando invece non abbiamo questa prudenza, noi cadiamo facilmente in quelli che sono le posizioni dei teorici dogmatici, degli pseudofilosofi e dei settari, cioè di coloro che fomentano il pregiudizio. Ora, se questa è la ragione del pregiudizio, un giudizio dato in anticipo, senza una base valida su cui poter intervenire, e se così si forma il pregiudizio, la espressione del pregiudizio, il diffondersi del pregiudizio, non è dato dalle ragioni che chi avanza questo pregiudizio può portare. E questa, secondo me, è un'osservazione estremamente interessante di Newman. Cioè, il pregiudizio non si afferma sulla base di ragionamenti, ma il pregiudizio si afferma sulla base della sua ripetizione. Pregiudizi diventano costume sociale non perché si impongono in modo persuasivo alle menti di coloro che li accettano, ma perché vengono ripetute molteplici volte. E la ripetizione del pregiudizio, o di giudizi che non sono fondati, è l'arma segreta con cui il pregiudizio può imporsi. Io so che in questa sala si discuterà del partito degli intellettuali fra qualche giorno. Potrebbe essere un utile spunto per comprendere come avvengono certe operazioni culturali, di cui Newman stesso dà ampia documentazione nei suoi scritti. E giustamente Gallo nella sua introduzione parla quasi di un anticipo della tesi orwelliana del Newspeak o delle Memory Halls, no? Di come si ricostruisce la storia, di come si creano le opinioni e i costumi, quasi con gli stessi termini di Orwell, dove appunto l'arma del pregiudizio non è l'argomentazione, ma l'imposizione forzata. Dunque il pregiudizio non è un atto, non è un singolo atto. Newman lì ha ancora modo di correggere la mente giovane che vuol giudicare ma non ha sufficiente materiale per il suo giudizio, può essere corretta, può essere educata. Ma quando il pregiudizio diventa sociale, allora diventa come un massiccio, un elemento difficile da smuovere. Tanto difficile da smuovere che Newman dice, a mio avviso in modo molto acuto, che non serve argomentare contro. Per coloro che hanno i pregiudizi, le argomentazioni contrarie non fanno che rafforzare i pregiudizi stessi. E voi dite a coloro che hanno i pregiudizi che stanno sbagliando, dice Newman, e si convinceranno che hanno sempre di più ragione. Dunque, il pregiudizio è qualcosa che è una caduta mentale, un abito mentale che può prendere, non tanto appunto gli inglesi, dice Newman, appunto, mi riferisco naturalmente ad una peculiarità, non del carattere inglese, non sono gli inglesi che hanno questo pregiudizio, ma della nostra costituzione mentale in genere. È ciò in cui l'uomo può cadere quando ragiona, quando tenta di giudicare. E l'uomo del pregiudizio che egli descrive è quell'uomo appunto, chi vive di pregiudizi, sono quelle menti anguste cui Newman ha dedicato pagine e pagine. Gli uomini di una sola idea, quelli che vedono tutto come affermazioni della loro idea. Newman descrive come questo pregiudizio, questi uomini ragionano e si comportano. Prendono pochi fatti, costruiscono le loro teorie e poi riversano le loro teorie sui fatti, annullando i fatti come cenere grigie che buttano sulla realtà, facendo diventare tutti fatti uniformi perché confermino le loro teorie. Ma ancora di più, queste menti anguste, dice Newman, sono quelle menti che non riescono mai ad immedesimarsi nelle menti altrui, non riescono a vedere l'altra parte, non riescono a vedere, qui fa molteplici esempi, quella della lotta, se lo scudo, la famosa favola, se lo scudo sia d'oro o d'argento, i due che litigano perché lo scudo è d'oro, no, lo scudo è d'argento. E dopo il duello si trovano nelle posizioni opposte e dicono no, è d'argento quello che diceva che è d'oro. E l'altro dice no, è d'oro, perché ognuno non riesce a vedere l'altra parte della realtà. Le menti anguste. L'uomo del pregiudizio è colui che non solo è incapace di vedere, di medesimarsi nelle menti degli altri, ma colui che quando entra in una situazione nuova è sbigottito, non si ritrova più. La novità lo sconvolge e subito cerca di rimediare ribadendo la forza del suo pregiudizio. Il fatto che appunto quasi delle intere pagine che troviamo nelle lecture, che sono del 51, siano riecheggiate nei sermoni universitari che sono di qualche anno prima, a mio avviso, dimostra, fa vedere in modo abbastanza evidente che questa figura della mente dell'uomo del pregiudizio non è legata solamente ad una circostanza storica. È una figura che, contro cui Newman combatte, è la figura dell'uomo che ha scelto di non ragionare, pur dicendo di essere un eccelso ragionatore. Il pregiudizio, dunque, è l'ostacolo più grande, sia sociale sia individuale, che bisogna combattere perché la ragione sia pienamente liberata. E perché appunto la verità sia affermata. L'affermazione della verità, e Newman, dicevo prima, è convinto che esista la verità, e così è convinto che esista una verità. L'affermazione della verità non è mai scissa dalla lotta al pregiudizio. Non si possono scindere queste due operazioni intellettuali. L'operazione della critica, cioè del decostruire gli idola che si sono creati nella mentalità comune, e l'affermazione della verità sono quasi la stessa operazione, non possono essere scisse. Ed è qui che appunto Newman, la lotta al pregiudizio ha a che fare con la conversione di Newman. La lotta al pregiudizio ha a che fare con la conversione di Newman, è già stato ricordato prima. Newman si converte quando si rende conto, sulla sua pelle, che la sua più profonda convinzione altro non era che un pregiudizio. E la sua più profonda convinzione era che la Chiesa anglicana, anche quella della Via Media che egli col movimento di Oxford aveva voluto cercare e inaugurare, cioè che la convinzione era che questa era la vera depositaria della Chiesa di Cristo, della Chiesa primitiva, quella che continuava nella storia, la Chiesa dei primi secoli, questa Chiesa non era la vera depositaria, ma la vera depositaria era la Chiesa di Roma. Vidi chiaramente, dice nell'Apologia, che nella storia dell'eresia ariana gli ariani puri erano i protestanti, i semi-ariani erano gli anglicani e Roma era sempre la stessa, allora come oggi. La verità non stava nella Via Media, ma nel cosiddetto partito estremo, cioè il partito estremo era la Chiesa di Roma. In questa roccaforte dell'antichità, allora, come padre Kerr aveva ricordato, studiando proprio questo, nello sviluppo della dottrina cristiana, studiando proprio questa continuità che doveva essere dimostrata esistere nella Chiesa anglicana, Newman si accorse che questo pregiudizio doveva essere superato. E la scoperta di questo lo portò appunto alla conversione. Lo portò alla conversione che fu per lui il riconoscimento, l'inveramento di quell'idea che sempre aveva avuto. Newman dirà che ogni conversione religiosa altro non è che l'inveramento dell'idea originaria che avevamo, non è un cambiamento radicale. E nell'adesione alla Chiesa di Roma Newman vede inverato quella che era la sua idea fondamentale, che era la fedeltà alla Chiesa a Cristo e alla Chiesa dei primi secoli. In questo, appunto Newman diventa allora la figura che può far riscoprire il cattolicesimo, non come il cattolicesimo fra virgolette romano, quello che lui stesso un tempo aveva considerato un tradimento, forse, seppure i toni non erano questi, della vera Chiesa di Cristo, ma il cattolicesimo come il luogo, come il depositario dell'unica verità. Newman combatté molto, affermando questo contro quello che era il suo nemico principale, che era il liberalesimo, cioè quella dottrina per la quale esistono al mondo solamente delle opinioni. Non esistono altro che opinioni, e il principio del liberalesimo fu per lui osteggiato sia da anglicano che da cattolico, ma da cattolico trovò che il principio della verità si trovava appunto nell'esperienza della Chiesa romana a cui lui aveva aderito. Concludo con due notazioni. Nell'ultimo sermone Newman invita i cattolici a combattere il pregiudizio con la testimonianza che loro possono dare nel mondo, che è l'unico modo con cui si può combattere il pregiudizio. Ma nel far questo egli afferma il principio della verità, che egli aveva già enunciato nella prima lettura. Possono ripetere una falsità milioni di persone, ma basta una persona che dica la verità a sconfiggerle. Questo è il principio della verità. Che tutti dicano che le cose stanno in un modo, quando non è vero, non ha valore se c'è qualcuno che dice come stanno le cose. Ora io penso che anche un solo testimone credibile, una persona che abbia modo di sapere veramente come stanno le cose, valga più dell'intera tribù di questi libellisti, giornalisti, romanzieri, predicatori e oratori. E questo appunto è quello che Newman dice è il dovere dei cattolici, di essere aderenti alla verità, convinti che l'essere, il fare e il saper comunicare sia l'elemento fondamentale per sostenere questa polemica. Metà delle controversie, dice ancora negli argomenti universitari, che agitano il mondo nascono dall'ignoranza del dato di fatto. Metà delle dispute nascono dal fatto che non si sa di cosa si sta parlando. Metà dei pregiudizi contro il cattolicesimo nascono dalla disinformazione. Persone oneste sono corrette, nemici sono ridotti al silenzio dalla pura enunciazione di ciò che crediamo. Sembra di leggere i testi di Dionigi, lo pseudo Dionigi, dove appunto dice che la falsità si confuta dicendo la verità. Ma Newman dice questo consapevole di quanto ha detto prima, che la foresta è vergine e per poter costruire una foresta vergine occorre anche combattere quel pregiudizio che c'è. Certo, in Newman, e questa è l'ultima osservazione, ma su cui rilancio anche poi a padre Kerr, è convinto che anche dell'esistenza di un pregiudizio positivo. Il pregiudizio positivo è quello che ci viene dalla storia e ci consegna al presente per poter guardare al futuro, gli dice. Noi possiamo guardare al futuro per un pregiudizio che la storia ci ha dato. È il pregiudizio della cultura buona, il pregiudizio buono della cultura in cui noi siamo vissuti, nella tradizione che ci è stata consegnata. E da qui Newman svilupperà tutto il problema cui già si è accennato, della ragionevolezza della fede, che è una conoscenza che si basa su delle presupposizioni, su delle anticipazioni, individuando quello che a mio avviso, e in questo sono perfettamente d'accordo con padre Kerr, un paradigma culturale estremamente nuovo ed che è ancora tutto da scoprire, un qualcosa che ha più fare con la logica dell'abduzione che con quella della deduzione dell'inferenza o dell'induzione, cioè quella logica per cui Crosby aveva parlato di un intelletto imperiale. Newman parla della ragione come quella capacità di vedere il punto, di sapere intuire il punto a cui si deve arrivare per svolgere poi tutto un ragionamento per arrivarci. Ecco, questa è una logica differente da quelle a cui noi siamo abituati, una logica che permette a Newman di rivalutare appieno la ragionevolezza dell'atto di fede, ma che apre, a mio avviso, anche nuove prospettive per quella che è la ragione umana e anche il paradigma, come diceva prima padre Kerr, della scientificità del nostro modo di conoscere. Grazie.
Padre Kerr vuole intervenire sugli accenni fatti da Grassi. Bellissimo l'intervento su questo tema del pregiudizio, dove affermazione della verità e lotta al pregiudizio coincidono, cioè fanno della questione della verità una questione esistenziale, non una questione di dispute di astratte, di dottrine o di saperi che non c'entrano con la vita. Trovo che sia stato tratteggiato in maniera, dai due interventi, in maniera molto, molto affascinante, molto grande, cioè da farci scoprire una grandissima così miniera di spunti in Newman. Vorrei forse che si potesse approfondire qualche spunto.
I don't know of any other thinker who has as acute and sensitive an understanding of the ways in which we have, as we would say, people approach reality with an agenda.
Non conosco nessun altro pensatore che è così acuto nel spiegare come ci avviciniamo, come ci rapportiamo alla realtà.
Newman saw quite clearly that the Enlightenment view of the isolated individual.
Newman vide molto chiaramente come la figura illuminista e dell'illuminismo di una persona isolata,
without a tradition or a history or a community,
senza una tradizione, senza una storia, senza una comunità,
looking at reality with a completely objective mind,
che guardava la realtà con una mente totalmente oggettiva, non ha nulla di reale.
It's unreal.
È totalmente irreale.
So Newman saw that we, all of us, whether we're reading the Bible, whether we're thinking about the meaning of life, whatever we are doing.
Newman capiva bene come chiunque fra noi coinvolto nella lettura della Bibbia o nel riflettere sulla vita.
We approach reality with certain preconceptions.
Si avvicina alla realtà con degli inevitabili pregiudizi.
Now, when these preconceptions are rational ones that we have thought out, ones that we have reflected upon.
Quando questi preconcetti sono razionali, cioè preconcetti su cui abbiamo riflettuto.
Newman called these antecedent probabilities.
Newman li chiamava antecedent.
Antecedent, I don't know how you say it in Italian.
Probability. Probabilità antecedenti.
In other words, what I think is likely to be the case. So if I'm wondering about the meaning of life, I approach that think with certain views about what is likely to be the case.
Se mi domando appunto quale sia il significato della vita, mi affronto il problema cercando di capire quale è la probabilità più giusta.
When our antecedent probabilities are bad ones,
quando le nostre probabilità antecedenti sono sbagliate, sono negative,
which haven't been thought out,
che non sono state, su cui non si è riflettuto,
or reflected upon,
o appunto su cui
they
non
are
si è,
what Professor Grassi has been talking about, what Newman called prejudice.
Sono appunto ciò di cui il professor Grassi ha parlato, cioè propriamente i pregiudizi.
And so, as Professor Grassi said, Newman saw that most controversy is pointless.
E quindi appunto, come già professor Grassi ha mostrato, molte delle discussioni, molti dei dibattiti erano senza fondamento in un certo senso.
As anyone listening to politicians arguing can see.
Come molti di coloro che osservano i politici si possono accorgere.
Because the politicians do not talk about what really divides them.
Perché i politici non parlano mai di ciò che realmente li divide.
Which lies back in this area of antecedent probability.
Che si trova appunto in tutta questa zona delle probabilità antecedenti.
So I think this is a very important way of looking at Newman.
Ritengo che questa sottolineatura offerta dal professor Grassi sia molto importante per capire Newman.
And that was a very important part of how Newman saw education.
E questo si lega molto a come anche Newman affrontava il tema dell'educazione.
That we become aware of the agenda, if that's to use a contemporary word, with which we approach reality.
Siamo diventati più consapevoli, cioè anche grazie a Newman, di quali sono i passi tramite i quali ci approcciamo alla realtà.
And one more point. Newman also stressed, like Monsignor Giussani in his book The Religious Sense.
Un'altra questione che Newman sottolinea particolarmente, come fa anche Monsignor Giussani nel suo libro Il senso religioso,
that we have to start somewhere.
Che bisogna cominciare da un punto.
We start from the culture, the tradition that we're in.
Noi cominciamo dalla cultura e dalla tradizione in cui siamo.
And that we must take a positive view of that.
E che dobbiamo avere un approccio positivo a questa tradizione.
So Newman thought that he had been born into the Church of England.
E Newman appunto riteneva di essere nato nella Chiesa inglese.
So he must start from there.
E quindi doveva partire da lì.
He must start from everything that was positive that was given to him in the tradition.
E doveva appunto partire da tutti gli aspetti positivi che gli venivano offerti da quella tradizione.
And then to develop that, of course, into his conversion to Catholicism.
E da lì assumere i passi che lo portarono poi alla sua conversione al cattolicesimo.
But the importance of understanding that we cannot, we it is impossible to approach reality without coming from somewhere.
E appunto il fatto che è impossibile di affrontare la realtà senza avere un punto d'origine, avere un luogo d'origine.
And that if we are to make progress,
e se appunto dobbiamo realizzare un progresso,
to develop,
svilupparci,
then we must start somewhere and we must start at some positive point which is already part of our inheritance.
Dobbiamo cominciare da un luogo d'origine, dobbiamo cominciare da un punto positivo che fa parte di noi.
So,
domande da parte vostra, del pubblico, di approfondimento di qualche aspetto, prego.
Allora, una domanda che mi è venuta da... Si sente? No. Che mi è venuta, vabbè, da sentendo la... la discussione di questa sera, un approfondimento è che cosa distingue, cosa permette di distinguere le presunzioni della fede, cioè le probabilità antecedenti dai pregiudizi, come sono stati definiti in modo negativo. E poi, vabbè, io avevo un'altra domanda forse non riguarda molto il tema di questa sera, però riguarda la conversione di Newman, perché io sto facendo la tesi su Newman, no? Sto facendo la tesi sul rapporto fra lo studio della storia e la sua conversione, e quindi mi interrogavo sul concetto di ethos, però so che è un concetto molto specialistico, non so se interessa all'uditorio. Allora, l'ethos sono quell'insieme di... esprime una tendenza che è insita in una persona, che deriva dalla sua esperienza e che può essere tradotta come... che Newman traduce nel concetto di primi principi, primi principi da cui ciascuno parte nel rientrare nella realtà. E quindi ha a che fare anche con quello che abbiamo detto stasera in parte. E lui ha visto la cosa che vorrei riuscire a capire è questo concetto di ethos. Lui ha basato la sua conversione su questa somiglianza che lui ha visto tra la Chiesa di Roma e la Chiesa antica. Ecco, in questo c'entra appunto il concetto di ethos, no? Cioè la stessa tendenza che lui ha visto nella Chiesa cattolica odierna l'aveva vista nella Chiesa primitiva. Ecco, questa volevo capire la possibilità di una scientificità di questo concetto, cioè se è una mera analogia soggettiva, cioè che uno può percepire solo soggettivamente o che ha un fondamento.
Well, no, it's not possible to present it scientifically.
No, non è possibile presentarlo in modo scientifico.
Newman, if you look at the Apologia Pro Vita Sua, his theological autobiography.
Se si guarda l'Apologia Pro Vita Sua, la sua autobiografia teologica.
He has many images, visual images of seeing things.
Ha molte immagini visive insomma, molte visioni, no, non propriamente visioni, ma.
As when the first big shock came to him about the Anglican position.
Come quando subì il colpo della posizione anglicana.
And he was studying the Council of Chalcedon, as you know.
E stava studiando il Concilio di Calcedonia.
And he looked, it was as if he looked in a mirror, and he saw that he was a semi-monophysite.
Ed era come se si stesse guardando in uno specchio e accorgendosi che era un semi-monofisita.
So he said that if you looked at the early church and then at the modern Roman Catholic Church.
Diceva che appunto se si guarda alla chiesa primitiva e alla chiesa invece cattolica moderna.
It was like looking at the photographs.
Era come guardare alla fotografia.
Of a boy and a grown man, the same person.
Di un bambino e di un uomo adulto, ma sempre della stessa persona.
They look very different.
Sembrano molto diversi.
But the person who can see the likeness says it's the same person.
Ma la persona che è capace di individuare le somiglianze è capace anche di dire che sono la stessa persona.
And of course, the coming back to something that Professor Grassi was saying, that visual thing is very important for Newman.
L'aspetto visivo, visuale per Newman è molto importante.
Because the Apologia Pro Vita Sua is rather like Jane Austen's Pride and Prejudice or Charles Dickens's Great Expectations.
Perché appunto l'Apologia Pro Vita Sua è qualcosa molto simile al Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen o
Dickens's Great Expectations.
O appunto le grandi aspettative di Dickens, insomma, se è corretto.
Because in all these cases you see you have the hero or the heroine.
In tutti questi casi c'è appunto un eroe o un'eroina.
Who begins with this great illusion.
Che comincia da una grande illusione.
Say in Pride and Prejudice, Elizabeth Bennet doesn't see the man she thinks she hates is the man she really loves.
In Orgoglio e Pregiudizio, Elizabeth non si accorge che l'uomo che odia sia in realtà l'uomo che ama.
So Newman sees the Church of Rome as the Antichrist.
E allora inizialmente Newman vede la Chiesa di Roma come l'anticristo.
And the book is the story of how he comes to see that it is the Church of Christ.
E invece tutta l'apologia per vita sua è proprio il libro che racconta di come si accorge che invece sia la Chiesa di Cristo.
So to begin with, he sees wrongly. He sees an illusion.
Quindi all'inizio appunto vede male, non vede un'illusione.
Until the reality dawns upon him and he sees the truth.
E finalmente invece la realtà gli piove addosso e comincia a vedere la verità.
So it is the story of somebody suffering under a great illusion.
Quindi è la storia di qualcuno che soffre subendo una grande illusione.
And of course a great prejudice.
un pregiudizio appunto.
Sì, la battuta appunto a questo proposito di Newman è che a studiare la storia si cessa di essere protestanti, lui aveva detto, no?
Studying history won't stop to be a Protestant.
Invece sulla questione della distinzione fra probabilità antecedenti e pregiudizi, la questione è estremamente complicata. Io farei solamente queste osservazioni. Il termine pregiudizio, come che Padre Chiara ha detto, è l'aspetto negativo delle nostre presupposizioni, delle nostre precomprensioni, e indica proprio la caduta intellettuale. È un vizio il pregiudizio. È la caduta intellettuale per cui la ragione cerca ancora di ragionare ma senza più il materiale su cui poter argomentare. E non, da questo punto di vista Newman invoca contro il pregiudizio la solidità dei fatti. L'unica cosa che può rompere il pregiudizio è la solidità dei fatti, mettere la nostra ragione a confronto con i fatti. Il problema invece delle presunzioni o delle probabilità antecedenti è un complicatissimo discorso che Newman risolve in modo egregio, aprendo una prospettiva. Lui dice, se non altro ho aperto un varco, no? Lui conclude appunto dicendo, se non altro ho fatto capire una direzione verso cui andare, che andrebbe collegata, questo appunto, più che alla tradizione scolastica, a tutta una riflessione moderna che va appunto dalla scuola di Port-Royal a tutto il probabilismo, che faceva appunto, nella famosa espressione di Butler, che ricordava la probabilità come la regola della vita, cioè non c'è niente di sicuro, tutto è probabile, no? Ora, il merito indubbio di Newman è quello di aver portato, essere partito dal tema della probabilità, queste probabilità antecedenti, e lui nella grammatica arriverà a dire che per questo secondo me sarebbe interessante il discorso a livello scientifico, perché quando poi lui va a esaminare le varie discipline vede che i fondamenti delle varie discipline sono sempre dei postulati, non sono dei principi ipotetici. Cioè, i fondamenti delle discipline sono sempre dei presupposti, delle presupposizioni, sono dei postulati. E arriva a dirlo addirittura, non si capisce bene in qualche pagina, anche della matematica quasi. Lì appunto il ragionamento che si fa, il ragionamento storico, il ragionamento giuridico, il ragionamento scientifico, eccetera. Ora dice, quindi non c'è niente che può essere dimostrato in modo incontrovertibile, e qui appunto la sua polemica anche con una certa filosofia si può anche capire. Ma il merito, dicevo, è quello di aver portato la probabilità ad essere non l'ultimo o l'unica possibilità di conoscenza della realtà, ma di aver rivalutato la probabilità come metodo di conoscenza certa. E difatti quando appunto lui, nella famosa illuminazione a Glion, sul lago di Costanza, comprese che la natura dell'assenso, che l'assenso è un atto che è incondizionato rispetto all'inferenza, stabilì una differente relazione fra il nostro affermare con certezza e le ragioni in base alle quali possiamo fare con certezza questa affermazione, quindi staccando l'inferenza dall'assenso. Ora, in questo modo, lui rivaluta la probabilità e la riporta ad un livello che non è che confina con la certezza. La famosa poi teoria della certezza come l'assemblage of probabilities, no? Per cui la probabilità viene a costituire un elemento di conoscenza certa, proprio perché non è la singola probabilità che viene presa in considerazione, ma è l'insieme delle probabilità, le prove indiziarie che vengono a costituire una conoscenza certa. Però, dicevo, questa sarebbe, e questo è l'aspetto positivo, no, del nostro modo di conoscere. Noi conosciamo sempre anticipando la risposta, o intuendo la possibile risposta, che poi noi verifichiamo se deve essere, se è effettivamente quella. Ma il nostro ragionamento, mentre il ragionamento logico è un ragionamento deduttivo in cui la conclusione arriverà solamente alla fine del ragionamento, il ragionamento, quello che chiama ragionamento naturale, è un ragionamento che intuisce la risposta a cui dobbiamo giungere, e tutto il percorso logico non sarà nient'altro che confermare o smentire se questa è la risposta che deve essere effettivamente data. Ora, è un modo di procedere che secondo me introduce una logica differente da quella deduttiva o da quella meramente empirica. In questo senso, a mio avviso, lui riprende tutta la riflessione che da Arnaud alla Scuola di Port Royal era stata fatta, però introducendo un elemento intellettuale non volitivo nel sanzionare l'ultimo passaggio che passa dalla probabilità alla certezza. Perché appunto nella Scuola di Port Royal si era arrivati a dire: ma siccome nella vita bisogna pur decidere, non si può andare avanti con delle probabilità. A un certo momento la volontà interviene e dice: beh, bisogna far così, deve essere questa la verità. Newman non si accontenta di questo elemento della volontà che sancisce il passaggio ultimo, ma vuole che sia un passaggio intellettuale quello che opera il passaggio dall'insieme delle probabilità alla certezza. E questo appunto, tutta la riflessione che lui fa nella Grammar of Assent è estremamente significativa, perché apre una strada nuova in questo discorso dell'intuizione, del senso illativo, eccetera eccetera, per una logica differente da un certo punto di vista. Giustamente padre Kerr ha sottolineato tutte le analogie che possono esserci con la riflessione epistemologica di filosofia della scienza attuale. No, veramente dice che il pregiudizio che i giudizi che i protestanti hanno sui cattolici è un pregiudizio, non che di per sé il protestantesimo sia. Sì, beh, poi.
Però, se lo spingiamo, le ultime conseguenze così.
Yes, you. I mean, it's very hard for us to understand quite the force of prejudice that Newman was up against.
È molto difficile per noi capire il tipo di pregiudizio che Newman combatteva. La forza di questo pregiudizio.
An analogy would be, say, a very prominent American during the McCarthy era.
Un'analogia sarebbe la figura di un americano molto famoso durante l'era di McCarthy.
Becoming a communist.
Questo personaggio che appunto diviene un comunista.
Because by becoming a Catholic, Newman not only had shown rejection of Anglicanism.
Nel diventare cattolico, Newman non dimostra appunto soltanto un'opposizione all'anglicanesimo, il rifiuto dell'anglicanesimo.
But it was a kind of, it seemed to English people to be a rejection of English culture and history.
Sembrava appunto agli inglesi di essere un rifiuto della cultura inglese e della storia inglese.
Because the English for centuries have lived on a mythology.
Perché gli inglesi per secoli hanno vissuto su una mitologia.
Like the Russians were taught in 1917, the crowds flowed out onto the streets demanding the revolution.
Come
1917.
Yeah, come appunto avvenne con i russi nel 1917, quando invadendo appunto le piazze chiedevano la rivoluzione.
Whereas in fact it was a coup d'état.
When instead era soltanto un colpo di stato quello che stava avvenendo.
And similarly in England people thought of the Reformation as a glorious revolt of the people against the Catholic Church.
Così anche gli inglesi consideravano la riforma protestante come una grande rivolta contro la Chiesa cattolica.
And now historians, and there's been a very important book recently published in England.
Adesso gli storici invece, e c'è stata una pubblicazione molto importante recentemente in Inghilterra.
A book called The Stripping of the Altars.
un libro intitolato La violenza degli altari, lo spoglio degli altari,
which is a study of how in fact the English people wished to remain Catholic and how strong Catholicism was until the state put it down brutally.
Che è uno studio di come molti inglesi desideravano restare cattolici e di come invece lo Stato si impose in modo violento su queste persone.
And you have to remember too, as I said, that England was becoming the major world power this time.
Non bisogna dimenticare che allora l'Inghilterra stava diventando uno dei poteri più importanti con appunto l'impero inglese britannico.
So the typical English understanding was that we owed our greatness.
Quindi appunto il modo di pensare tipico degli inglesi è che si doveva la propria grandezza alla riforma.
To the Reformation.
Alla riforma.
To the good Queen Bess, Queen Elizabeth, you see.
Alla grande regina.
The first pro, she is the fount of our greatness. That was the idea.
La sorgente di questa grandezza era appunto la grande Elisabetta, no?
And you have to remember too there was a great deal of racism at this time.
E non bisogna dimenticare che c'era allora anche una grande dose di razzismo.
Because the English thought that they and the Germans, the Saxons, the Anglo-Saxons were the superior race.
Gli inglesi pensavano che loro e appunto i tedeschi fossero la razza superiore.
Whereas the poor Celts and Latins.
Dove invece appunto i poveri latini,
gli
irlandesi,
they were backward and ignorant.
Erano ignoranti e ottusi.
Because they were Catholics.
Perché erano cattolici.
So you see, it was that huge prejudice Newman was coming up. So by becoming a Catholic, he was really doing something deeply unpatriotic.
Nel diventare cattolico fece qualcosa di profondamente antipatriotico.
But because he was such an important person, it was a huge shock to the English mind.
Essendo anche già da allora una personalità così importante, fu un colpo notevole alla mentalità inglese, alla opinione comune.
And you have to remember too that he is the first great convert to the Catholic Church since the Reformation from Protestantism.
E non va dimenticato che lui è il primo grande convertito dai tempi della Riforma protestante.
In all the Protestant countries.
Tra tutte le nazioni protestanti.
Una cosa sola, no, in questo senso la domanda è giusta, innamora una persona, ma qui non so, padre Kern potrà correggermi, ma Newman, per Newman l'amore alla persona di Cristo era dentro la tradizione e la storia. Questo è un aspetto, non era un fatto isolato, quasi, perché sarebbe stato ancora una prospettiva quasi protestante di avere un'idea di una persona quasi fuori dalla storia. Per lui amare questa persona era amare una tradizione che arrivava fino a lui, e questo è l'aspetto secondo me importantissimo della sua conversione.
Le ultime due domande in fila, lui e il dietro, sì.
Volevo fare una domanda sul rapporto fede-ragione e fede. Mi sembra che questo sia stato il punto infiammato di Newman, e in particolare che ha importato questo rapporto non astrattamente, ma in riferimento proprio alla figura di Cristo, cui si è convertito con la notazione adesso, riprendendo una tradizione e mettendo l'accento anche sulla Chiesa della presenza di Cristo. Volevo sapere questo, ho capito che il primo punto, il termine ragione, è stato un punto che ha ampliato, ha dato totalmente un'immagine della ragione in maniera anche gestesca, profonda. Volevo sapere questo, perché mi interesserebbe se si può dire che sia stato l'origine anche di quel moto conoscitivo che nasce quando la ragione aderisce appunto al fatto di Cristo, alla fede, e quindi come tale comincia a guardare con una forma conoscitiva, si usa sempre la ragione, le cose dal punto di vista di Cristo. E volevo appunto sapere se per caso sta all'origine di altri pensatori venuti dopo, forse meno geniali di lui, però magari hanno usufruito del suo lavoro come Romano Guardini, sull'impostazione della Weltanschauung cattolica, per esempio. E mi sembra di eccezionale importanza da questo punto di vista, sul termine appunto di una ragione che aderendo alla fede, collocandosi dentro il fatto, comincia a imparare tante cose secondo Cristo e la tradizione della Chiesa.
Potrei anche la seconda domanda, così ascoltiamo un intervento conclusivo.
Mi sembra che oggi ci sia un'epidemia di pregiudizi. specialmente la Chiesa Cattolica. E mi riferisco in particolare a tutto il dibattito che c'è stato sia prima di luglio sia dopo luglio sulla globalizzazione e quale sia l'attitudine che la Chiesa Cattolica per i suoi componenti deve avere riguardo a trovo che ci sia praticamente un uso duro della ragione in queste questioni e mi chiedo come facciamo a rivivere prima oggi e in qualche modo scoprire ciò che questi pregiudizi
non so molto di globalizzazione.
But when I think of the prejudices within the church between rival parties,
quando penso ai pregiudizi che ci sono nella Chiesa Cattolica tra partiti opposti.
For example, I recently reviewed a new book by Hans Küng.
Ad esempio, recentemente ho fatto una critica dell'ultimo libro di Hans Küng,
which is called A Short History of the Church.
Che è intitolato Una breve storia della Chiesa.
So I said in my review it is very short on history.
Ho appunto osservato nella mia critica che è molto poco attenta alla storia, molto.
Professor Grassi said that Newman said to be deep in history is to cease to be a Protestant.
Professor Grassi ha detto che appunto essere capaci di conoscere la storia è smettere di essere protestanti.
So to be deep in history too is to cease to have these kind of positions of people like Hans Küng.
Quando uno è veramente consapevole della storia, uno smette di avere posizioni come Hans Küng.
Because the church has since the Second Vatican Council there has been this tremendous collision between the two wings of the church.
Dal Concilio Vaticano II ci sono state innumerevoli collisioni tra le opposte fazioni all'interno della Chiesa.
Whereas a knowledge of history would have saved us much of this trouble.
Dove invece una vera e reale conoscenza della storia ci avrebbe risparmiato molti di questi problemi. Se leggete le lettere di Newman ai tempi del primo Concilio Vaticano, troverete tantissimo materiale che ci aiuta a capire la posizione in cui ci troviamo adesso dopo il secondo Concilio Vaticano.
So that Newman would have seen very clearly that just as after Vatican I,
Newman vide in modo molto chiaro che avrebbe visto in modo molto chiaro proprio come accade dopo il Concilio Vaticano I.
You have Dirlinger, the German church historian who leaves the church.
Avete da un lato Dirlinger che lascia la Chiesa Cattolica venendo scomunicato.
And on the other hand, the extreme infallibilists like Cardinal Manning in England.
E dall'altro lato invece avete i radicali dell'infallibilità come il Cardinal Manning.
I don't wish to make the parallel exact.
Non voglio fare un parallelo esatto.
But after Vatican II you have Lefebvre on one side and Küng on the other.
Invece dopo il Concilio Vaticano II avete Lefebvre da un lato e Küng dall'altro.
And so it's that sense of history which Newman so strongly possessed.
E quel senso della storia che Newman così fortemente possedeva.
That he would have understood that after the Second Vatican Council.
E che lui gli avrebbe permesso di capire che dopo il Concilio Vaticano II.
There would have been the same exaggerations and distortions as at the First Vatican Council.
Ci sarebbero state le stesse esagerazioni, le stesse distorsioni che ci sono state dopo il primo.
So that at the First Vatican Council, one party exaggerated the infallibility definition.
E infatti nel Concilio Vaticano II un partito esagerò l'infallibilità.
An exaggeration which was shared by the opposing party.
Un'esagerazione che si ritrovò anche nel partito opposto.
By Dirlinger and one party likes what they see and one party dislikes.
E un partito ama ciò che vede e no likes
what they see. They have the same understanding, exaggerated understanding, but it makes one leave the church and the other.
Hanno entrambi un modo di comprendere radicale, esagerato, che porta uno appunto a lasciare la Chiesa e l'altro.
So after Vatican II you have Küng and Lefebvre who both agree that the council is totally revolutionary.
E quindi appunto dopo il Concilio Vaticano II avete sia Küng che Lefebvre che sono convinti della rivoluzionarietà del Concilio Vaticano II.
That it is a break with tradition.
Che è finalmente una rottura con la tradizione.